Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un saluto a tutti voi. Ci continuiamo il nostro cammino in questa quaresima così particolare che stiamo vivendo, e sostenendoci in un l'altro attraverso la parola del Signore, che è il nostro sostegno e il nostro cibo, la nostra vita. Le letture di questo lunedì della terza settimana di Quaresima sono naturalmente due, non tre come nelle festività, come ieri nella domenica, e la prima è tratta dal secondo libro dei Re, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 15. E allora lo leggo, è una lunga lettura che non leggo tutto di seguito, ma leggo e commento. Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. In che contesto storico siamo? Siamo nel regno del nord, cioè Israele, con capitale Samaria, siamo intorno al IX-VIII secolo, e c'è Eliseo, discepolo di Elia, siamo nel cosiddetto ciclo di Eliseo, i racconti che hanno a che fare, vedremo anche questo, con appunto con questo profeta. E allora il narratore ci presenta Naaman, non è un ebreo, è un arameo. Il regno di Aram corrisponde più o meno all'attuale Siria, alla martoriata Siria, che appunto conosciamo nel nostro tempo difficile, con capitale Damasco, lo era anche allora. E allora questo Naaman ci viene detto che era un pezzo grosso dell'esercito del re di Aram, più avanti si dirà nei versetti successivi a quello della lettura, per cui se volete leggere anche un po' tutto il racconto andate a vedere sulla vostra Bibbia, che lui addirittura è uno che accompagna il re quando questi entra nel tempio del dio Rimmon, e lo sostiene, quindi era un alto generale. Infatti il testo ci dice che era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei, cioè un uomo che aveva avuto delle vittorie importanti, quindi in qualche modo nell'idea del narratore biblico, no, tutto è nelle mani del Signore, anche le fortune dei popoli, di tutti i popoli, siamo nelle sue mani. E ora, il ritratto di un uomo così appunto autorevole, di successo, precipita immediatamente nella frase successiva, quando il testo dice: ma quest'uomo prode era lebbroso. È come un fulmine all'improvviso che fa cadere tutta un'esistenza. Era lebbroso, possiamo pensare, di nascosto, perché quest'uomo vive con sua moglie, qualcuno lo sa sua moglie, lo sa anche il re, che però appunto lo protegge. E perché i lebbrosi dovevano stare normalmente fuori dai contesti proprio per non infettare con la loro malattia altri, e quindi un uomo la cui vita così di successo nascondeva invece un andare a pezzi. La lebbra poi nella Bibbia, da una parte è la lebbra che conosciamo, no? Che fa perdere pezzi delle mani, delle dita, dei piedi, delle mani, e nelle immagini che abbiamo a volte, no, di persone che appunto sono affette da questa malattia, dall'altra parte ha una dimensione anche religiosa, non si capisce molto bene perché si parla anche di una lebbra dei muri. E ricordate che poi anche in diversi brani evangelici dove Gesù guarisce dei lebbrosi, Gesù invita queste persone guarite ad andare dai sacerdoti del Tempio che in qualche modo dovevano attestare la guarigione. Quindi ha qualcosa che parla di peccato, peccato come qualcosa che divide, divide noi dagli altri, divide noi da noi stessi, ci frantuma. E allora in questa situazione succede che ora Bande e Ramè avevano condotto via prigioniera dalla terra di Naaman, della terra di Israele, scusate, una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Le vicende di questo mondo, che sono vicende anche di inganni, di razzie, appunto, di schiavitù, fanno sì che una ragazza ebrea, israelita, finisce proprio a servizio nella casa di Naaman, presso la moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Vedete, quest'uomo prode, lebbroso e nascosto come lebbroso, la sua facciata pubblica è quella di essere un uomo di successo, però come spesso succede, quello che tanti non sanno, i servi che vivono in casa e che sono considerati niente, lo sanno, non possono dire niente perché se lo dicessero in giro sarebbero condannati, mandati via, forse anche uccisi. Naturalmente, essendo persone così, sanno tutto. E quindi in questa situazione però questa ragazza ha il coraggio di dire alla sua padrona, di dire che guarda che nella mia terra, nella Samaria, che a Samaria, qui è la città, la capitale del regno di Israele, del regno del nord, c'è un profeta, c'è un uomo di Dio che certo lo libererebbe dalla sua lebbra. E vedete, quando si sta male e c'è la vita in pericolo, ogni cosa che può essere una soluzione, anche così non ortodossa, ma l'uomo di Dio è anche l'uomo che è in relazione con Dio e quindi porta alla sua salvezza, ma potrebbe essere anche in alcuni casi antichi un uomo della medicina, si prova, si investe tutto. Per cui Naaman. Vedete, la moglie lo dice a Naaman, lo immaginiamo, Naaman lo va a dire al suo re, al suo signore, e dice: la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Vedete, quest'uomo era stimato, e il re gli voleva bene, e per cui sentendo che c'è una possibilità, si impegna, lo incoraggia, lo invita ad andare e lui stesso si impegna, impegnando il suo prestigio, il suo potere, perché scrive una lettera al re di Israele. Per cui ha un amico potente, questo Naaman, e l'amico potente ci mette tutta la sua parola perché gli vuol bene. Partì dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Vedete, quest'uomo parte con una fortuna. Adesso non so dire quanto in euro potrebbe essere appunto questi 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro, 10 mute di abiti, ma possiamo immaginare che siano veramente una fortuna. E vedete, questa fortuna, questa lettera del re di Aram, beh, quando c'è di mezzo la vita, uno spende tutto. E perché spende tutto? Perché si porta tutto questo? Perché naturalmente pensa che questa guarigione che lui spera di poter ottenere da quest'uomo di Dio avrà un costo. E dovrà in qualche modo poi lasciare un'offerta e di fronte alla guarigione, alla vita a qualunque prezzo, no, no, come dire, no? Cioè, tutto va, tutto ha un prezzo, tutto ha un costo, tutto va pagato in qualche modo e per la vita non c'è prezzo, per cui allora hanno grandi fortune, ma non importa. E vedete, questo si presenta appunto davanti al re di Israele e tutto questo racconto che sembra andare tranquillo, no, tranquillo per modo di dire, ma comunque avviato verso l'incontro con il profeta, passando prima naturalmente dal re, lui è un generale, ha a che fare con il suo re, quindi naturalmente passa prima dal re, invece si inceppa, perché versetto 7, letta la lettera. Il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. E possiamo immaginare e comprendere la reazione del re di Israele. Vedendosi arrivare un generale, scoprendo che questo generale, un generale straniero importante, che viene con la lettera di raccomandazione del re di Aram, e poi questo gli dice: guarda, io sono lebbroso, e gli dice la lettera: questo è lebbroso, guariscilo. Possiamo immaginare questa reazione e comprenderla, che è di stracciarsi le vesti. Sappiamo, ci riecheggia nel cuore. Naturalmente i racconti della passione di Gesù, dove il sommo sacerdote a un certo punto, di fronte all'affermazione di Gesù, che dice io sono, io lo sono, e che riecheggia il nome santo di Dio, il sommo sacerdote si straccia le vesti, dice, cioè questa cosa è inaccettabile. Era un gesto che fra l'altro il sommo sacerdote non poteva fare. Così è scritto nel libro del Levitico, era un gesto che l'ebreo faceva quando di fronte a una situazione veramente inaccettabile, uno proprio lo esprimeva in qualche modo stracciando, ecco, no, la veste in qualche modo che portava addosso. E allora, per cui il re dice, vedete, giustamente dice, sono forse Dio? Posso io guarire, dare la morte, la vita? E anzi, quella che nell'intenzione del re di Aram era una lettera di raccomandazione per fare andare la cosa ancora più velocemente e sicuramente, nella lettura che quindi, ed è anche comprensibile, il re di Israele ne dà, diventa un motivo per scatenare una guerra. Ecco, ah, ho capito, evidentemente, costui cerca pretesti contro di me. Tutto sto casino viene a conoscenza Eliseo, ne viene a conoscenza Eliseo, e il versetto 8 si viene detto che quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Cioè, bellissimo, no? Come dire, tranquillo, datti una calmata. Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Notate, prima il narratore ci ha raccontato quanti soldi è disposto a pagare e possiede quest'uomo, e in più possiede non solo denaro, ma possiede amici potenti, gli appoggi di amici potenti, non è uno qualunque. E quindi arriva con i suoi cavalli e il suo carro, cavalli e carro, i carri e i cavalli. No, nella risonanza biblica ci fa pensare all'esercito del faraone che sarà poi distrutto nelle acque del mare quando cavallo e cavaliere il Signore ha gettato nel mare. È proprio l'immagine, no, della potenza di cui appunto Naaman come generale sente di poter, in cui poter confidare. E che succede? Succede che si ferma alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. La cosa straordinaria è che Eliseo non esce, gli manda un messaggero per dirgli: guarda, lì c'è il Giordano, che molti di voi tanti insieme anche con me abbiamo anche visto, e che effettivamente non è che è proprio un grande fiume, e lavati 7 volte, lavati bene, e vedrai che il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Fra l'altro la lebbra ha a che fare naturalmente anche con la questione dell'igiene. Che succede? Succede che Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Vedete, è un generale, è un pezzo grosso, ha tanti soldi, ha amici potenti. E sto profeta, così gli avevano detto che era un profeta, un uomo di Dio, non lo accoglie, non esce neanche, cioè lo accoglie non lui direttamente, no? Gli manda un messaggero, non esce, non si scomoda neanche di accoglierlo. Lui, in genere quando lui arrivava nei posti, dato che lui era un generale, quasi amico personale del re, eccetera, eccetera, non era uno qualunque. E ogni volta che andava in un luogo riceveva ben altra accoglienza. Questo proprio sembra proprio non dargli nessuna importanza, anzi dicendo soltanto lavati, no? Anzi, lui pensava, e dice Naaman, no, io pensavo che lui sarebbe venuto fuori, avrebbe fatto una grande preghiera di guarigione, avrebbe invocato il Signore, avrebbe fatto anche dei gesti, vedete, interessante, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Qui sono tutti quei rituali antichi, e non solo antichi purtroppo, che tante volte tanti pseudo guaritori fanno per impapocchiare, scusate il termine piuttosto popolare, e quindi per rendere la cosa scenografica, eccetera. E niente di tutto questo, solo una parola che gli dice: lavati 7 volte, lavati bene, e vedrai e sarai purificato. E fra l'altro Naaman qualche ragione ce l'ha nei confronti della Banà e del Parpar, che certamente sono dei fiumi un po' più grossi, un po' più fiumi rispetto alle acque del Giordano. Gli si avvicinarono i suoi servi, gli dissero: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato. Notate i servi lo riportano a ragione. Intanto questo racconto, no, che da una parte sembra portato avanti e mosso dalle potenze, vengono messe in gioco la potenza del denaro, la potenza del potere, e in realtà poi viene portato avanti dalle deboli parole dei servi. Dalla debole parola di una serva rapita e messa negli ingranaggi di un mondo violento e ingiusto, in cui attraverso anche lei la parola di Dio si fa presente, lasciandosi portare dalle ingiustizie e allo stesso tempo chiamando alla vita, e da questi servi che gli dicono una cosa ovvia, gli dicono: guarda, se ti avessi ordinato una gran cosa non l'avresti fatta? Se ti avesse detto di fare appunto pellegrinaggi, penitenze, lavare la maglietta 10 volte, inviare il messaggio a 200 persone, eccetera, cioè tutte queste cose pseudomagiche, che tante volte noi pensiamo che facendo questo noi in qualche modo avremo salvezza. Di fronte a una parola che ti dice semplicemente: guarda, lavati. Cioè, fidati di una parola semplice che ti invita, no, se volete lavarsi è un atto anche quotidiano, che ti invita ad assumere il tuo quotidiano di ogni giorno e viverlo nell'obbedienza al quotidiano, no, nel vivere il presente. Questo è qualcosa che ci risuona anche oggi nel nostro momento difficile che stiamo vivendo. Vivere il quotidiano, vivere il presente in un'obbedienza a volte faticosa, cioè a questo. E in questo, nella fiducia che c'è un Signore che non ci abbandona e ci porta salvezza. Egli allora scese e si immerse nel Giordano. Vedete, quest'uomo, no, si fida, possiamo immaginare all'inizio abbastanza incazzato ancora, cioè, però torna indietro. Torna indietro, si fida di questa parola dei servi e allora si immerge nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. La pagina che ci viene proposta nella liturgia finisce qui. Però prendete la Bibbia e leggete, vale la pena perché è bello anche questo, è bello tutto, ma fino anche al versetto 19 voglio leggere, perché allora lui finalmente incontra l'uomo di Dio e dice: riconosco che c'è il Dio della salvezza, è qui, nella terra di Israele, c'è un sacramento di un Dio che vuol salvare tutti e che si fa presente in modo particolare attraverso l'esperienza di Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo, vedete, continua il versetto che non c'è dato dalla liturgia. Interessante, no? Perché lui rimane, è stato guarito. Ma la mentalità, la logica è sempre la stessa, cioè quello che ogni cosa si paga, anche l'amore, anche la salvezza. Per cui sono stato guarito, Dio mi ha guarito, bene, adesso devo sdebitarmi in qualche modo, no? Per cui dice al profeta: adesso accetta un dono, e si è portato 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro, 10 mute di abiti alla lettera del re di Aram. Quello gli disse: per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, che vuol dire io vivo alla presenza del Signore, non lo prenderò. E l'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Interessante, no? Eliseo dice: io sono in relazione col Signore della vita, chi ama in maniera gratuita, e io per questo non prenderò niente, perché quello che hai ricevuto viene da Lui, e Lui ama senza chiedere niente in cambio, Lui è gratuito. Vedete, questo fatto che lui insisteva, che Naaman insiste, dice la fatica sua, e se volete anche nostra, di accettare che ci sia un amore radicalmente gratuito, che non vuole essere pagato, che non vuole sacrifici, che non vuole morte di qualcuno, più o meno, eccetera, ma no, è un amore totalmente gratuito. Ieri nella seconda lettura Paolo ci diceva che mentre eravamo ancora empi, nella nostra impietà, nella nostra divisione, nel nostro essere nemici gli uni degli altri, uno si è fatto vicino a tutti, uno è morto per noi. E allora Naaman disse, si convince, dice, versetto 17: se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanto ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Vedete, Naaman dice: ok, se no, va bene, ho capito, ci lavorerò su questa cosa, però concedimi che io possa portare via della terra di qui, della terra di Israele, no? Questo mi fa pensare, mi viene in mente come il Cardinal Martini voleva essere sepolto in Terra Santa, ma non è stato possibile. Lui voleva morire a Gerusalemme, poi le sue condizioni di salute lo hanno costretto a ritornare in Italia. Lui è morto, come sapete, a Gallarate. Però è stato sepolto poi al Duomo di Milano, e il rabbino Laras, che è suo grande amico, ha fatto venire dei sacchi di terra di Israele che sono stati messi sulla sua bara. E per cui questa terra, che da una parte è terra come tutte le terre, e dall'altra parte è qualcosa di sacramentale, no? Cioè, perché lì si è detto quel Dio che ama tutta la terra, in modo particolare, in modo unico, attraverso l'esperienza del popolo antico di Israele e attraverso pienamente l'esperienza dell'ebreo Gesù. E allora dice che io possa pregare su questa terra, perché pregando, fare i miei sacrifici, le mie preghiere, perché su questa terra mi ricorda il Dio che qui ho incontrato. E non dice, va bene, però, versetto 18, però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. C'è un'altra increspatura nella narrazione, no? C'è un momento, c'è un però. Quando il mio Signore entra nel tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio e anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon, mentre egli si prostra nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Le cose si complicano, perché qui che cosa sta dicendo Naaman? Sta dicendo c'è un problema, che io ho scoperto chi è veramente Dio, soltanto che io per il mio lavoro devo accompagnare il mio re nel tempio del dio Rimmon, che ho capito che non è solo, non c'è niente, non è il vero Dio, però io per lavoro devo accompagnare il mio re, e soltanto che succede che il mio re si prostra, fa un gesto di preghiera e di prostrazione verso questo dio Rimmon, e io, stando con lui, dovrò farlo anch'io. Il Signore perdoni, no, questo gesto che io dovrò fare verso questo Dio che non esiste. E qui la cosa interessante è che, se non avete ancora letto la risposta che Eliseo dà, possiamo pensare che risposta noi daremmo a questo qui. Perché da una parte uno potrebbe anche dire, no, cioè voglio dire, come? Adesso la testimonianza, tu devi essere missionario a costo della vita, perché hai scoperto il vero Dio, lo devi annunciare, per cui dovrai opporti a questa cosa, eccetera, eccetera. Ed Eliseo invece cosa gli dice? Versetto 19, e gli disse, vai in pace, vai in pace. Antico Testamento, eh? Antico Testamento, per noi che tante volte non conosciamo l'Antico e abbiamo solo pregiudizi, no? Ma Eliseo è molto più avanti di tanti cristiani che pensano di stare pienamente nel Nuovo, un cuore grande che dice tranquillo, va in pace, poi vedrai che cosa sarà possibile, come dire, cammina con il Signore, poi le situazioni della vita che sono complesse, tu cammina portando le situazioni della vita complesse, poi alcune si aggiusteranno, alcune rimarranno mezze complesse, ma tu un po' di più, va, cammina. Un cuore grande, quello di Eliseo, un cuore grande che narra un Dio magnanimo, un Dio dal cuore ancora più grande. E una parola sul Vangelo, il Vangelo di Luca, ci fa ascoltare un pezzo del capitolo 4, il capitolo 4 ci narra di Gesù che va in Galilea e poi in particolare il brano che tutti conosciamo di andare a Nazareth, e dove entra nella sinagoga, dove era cresciuto secondo il suo solito, ci dice, secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Quindi ci dice che lui andava solitamente il sabato di Shabbat nella sinagoga di Nazareth. La sinagoga di Nazareth non è stata trovata dagli archeologi, c'è una chiesa che in realtà è un edificio chiaramente crociato quando si entra, una chiesa credo siriaca che appunto porta il nome della sinagoga, quando si va e c'è tempo si va anche a visitarla, non è niente di che, è una grande sala costruita di architettura crociata. La cosa interessante potrebbe essere, se si farà, una volta ho sentito che c'era l'intenzione di fare degli scavi per vedere se sotto ci sono delle tracce. qualcuno dice che, essendo Nazareth un villaggio così piccolo, la sinagoga doveva essere un edificio modesto, modestissimo, e che probabilmente non è andato perduto, non è stato ritrovato, non sarà ritrovato, chissà, vedremo. Comunque, quello che ci interessa invece è che in questo giorno di sabato Gesù legge appunto il pezzo del profeta Isaia, dove Isaia dice: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore, il giubileo del Signore, l'anno del suo amore. E il brano appunto dell'annuncio del Messia, dell'inviato, a portare i tempi messianici, ai poveri la buona notizia, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Versetto 20, riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inservente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui e Gesù cominciò a dire loro: oggi si è fatta piena, si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E la reazione che il Vangelo ci narra negli uditori che lo conoscevano: egli era solito andare di sabato nella sinagoga, era cresciuto, ci dice Luca, quindi persone che lo conoscevano da piccolo, conoscevano i suoi genitori, e appunto all'inizio di stupore, e dice: non è costui il figlio di Giuseppe, eccetera, eccetera. Ma poi dalla risposta di Gesù si vede appunto che questo stupore si tramuta in un atteggiamento di ostilità nei suoi confronti, no? Gesù appunto dice a un certo punto: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria, no? E, come dire, questa pretesa da parte dei nazaretani di dire: tu sei nostro, tu devi pensare a noi, prima di tutto a noi, per cui quei prodigi che tu abbiamo sentito stai facendo in giro, prima di tutto per noi, è la legge del clan, è l'egoismo del clan, e in qualche modo quel familiarismo che fa pensare prima di tutto ai tuoi, e gli altri vengono dopo, se ce ne sarà. Per cui, e Gesù rompe questa cosa, noi forse cristiani non riusciamo a cogliere, forse dovremmo di più anche cogliere che sì, siamo italiani, siamo nelle nostre zone, inseriti in contesti familiari che hanno tutto il loro valore, ma non sono assoluti. Perché noi siamo coinvolti nella famiglia del Signore, e la famiglia del Signore è data da coloro che ascoltano e mettono in pratica la sua parola. I familiari di Gesù durante la sua vita, come ci attesta il Vangelo di Marco, come ci attesta il Vangelo di Giovanni, saranno spesso suoi nemici, proprio perché Gesù imposta, ricordate quel brano dove Gesù sta parlando e gli vengono a dire: c'è tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle che ti cercano, e lui invece di correre subito dalla madre dei fratelli, a cui pur voleva bene, dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano la mia parola e la vivono. E allora ecco, no, e poi il brano che ci propone la liturgia: amen vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, amen io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempio di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. È il brano che abbiamo ascoltato, come dire, rispetto ai suoi che hanno la pretesa, no? Che il Signore è loro, è suo, per cui è nostro in qualche modo, no? Cioè, noi siamo il suo popolo e lui è nostro, e quindi la pretesa di averlo come possesso è che deve pensare prima di tutto a noi e deve fare quello che noi vogliamo, di cui abbiamo bisogno, salvezza, distruzione dei nostri nemici, eccetera, eccetera, perché è nostro, perché ha scelto noi. E ha scelto noi per dire che noi, come tutti, siamo suoi, e come ogni uomo, ogni popolo, ogni vita, perché lui si è dato a tutti e lo dice attraverso delle vie particolari, delle storie particolari che diventano segno di un annuncio per tutti. L'ostinazione e la contrarietà diventa così forte che all'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero su un ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Vedete l'ostilità dei nazaretani, che pure erano i suoi compaesani, arriva al punto da volerlo buttare giù, da volerlo uccidere, ma egli, attraversando questa ostilità, passando in mezzo a loro, camminava. E allora questo poter entrare sempre più in una relazione viva, libera e liberante, col Signore della vita, con questo amore che è effusivo, che viene dato appunto in libertà, perdono gratuito, per il mistero dell'amore che è per noi e per tutti. E allora naturalmente questi racconti ci aiutano e ci spingono a pregare per tutti, a pregare per noi, per il nostro paese in questa situazione, senza dimenticare nessuno, senza dimenticare gli immigrati, i migranti che continuano a bussare alle porte del nostro mondo, primo mondo, ricco mondo. A non dimenticare anche la preghiera per i paesi e per le situazioni dove anche questa situazione che stiamo vivendo anche noi si sta diffondendo e creando tante situazioni di difficoltà e tante morti. E chiedendo al Signore che veramente possiamo tutti quanti cogliere il suo aiuto per lottare, per continuare a camminare, e per poter sentire che la nostra vita e la nostra morte è nelle sue mani.